Il giovedì 22 ottobre, 29ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. L'Apostolo Paolo ha un grande desiderio nel cuore. Come Cristo Gesù si è impresso in lui in una maniera tanto forte da stravolgere la sua vita, così vuole che ogni altra vita venga stravolta, fino ad essere trasformata in vita di Cristo. Questo desiderio diviene in lui preghiera incessante rivolta al Padre, dal quale discende ogni grazia nella mediazione universale di Gesù Signore e nella comunione anch'essa universale dello Spirito Santo. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordando nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Efesini 1, 15-19. Ecco la preghiera che innalza il Signore nella lettera ai Colossesi. Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutti in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Colossesi 1, 9-12. Così l'Apostolo prega nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Per questo preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi rende degni della sua chiamata e con la sua potenza porta a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore nostro Gesù Cristo. 2 Tessalonicesi 1, 11-12. L'Apostolo Paolo sa qual è la vocazione del cristiano: realizzare il mistero di Cristo Gesù nel suo corpo, nella sua anima, nel suo spirito, al fine di divenire manifestazione visibile della vita di Cristo in lui. Come Cristo Gesù è manifestazione visibile della vita del Padre, manifestazione reale e non solo spirituale, così anche il cristiano deve essere manifestazione reale e non solo spirituale di Gesù Signore. Nessuno crede in un Dio invisibile. Cristo Gesù, il Dio invisibile, l'ha reso visibile. Nessuno crederà mai in un Cristo invisibile. Il cristiano è colui che è chiamato a rendere visibile con la sua vita il Cristo invisibile. Rendendo visibile il Cristo invisibile, divenendo visibilità del suo mistero, il cristiano farà sì che molti altri potranno credere in Cristo. Quanto l'Apostolo Giovanni dice di sé oggi non è più sufficiente. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siete in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. 1 Giovanni 1:4. Quanto l'Apostolo Giovanni dice di sé, il mondo lo deve vedere nell'Apostolo. Chi vede, chi tocca, chi contempla la vita dell'Apostolo, deve vedere, toccare e contemplare la vita di Cristo Gesù. Ecco il grande desiderio dell'Apostolo Paolo, da lui trasformato in una preghiera costante senza alcuna interruzione. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi qual è l'ampiezza, la larghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. O il discepolo di Gesù diviene manifestazione visibile, reale, del mistero del suo Maestro e Signore, o per lui nessuno mai giungerà alla fede in Cristo. Ma se non si giunge alla fede in Cristo, si rimane fuori del mistero della salvezza. Siamo salvati, redenti, giustificati per la fede in Cristo Signore. Altro nome non è dato sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Per questo è necessario che il cristiano diventi immagine viva di Cristo, il crocifisso che è il risorto, che è il Signore. Leggiamo Efesini 3:14-21. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza, in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicate e fondate nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la larghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Poiché il Padre che ha stabilito con decreto eterno che tutto avvenga in Cristo, per Cristo, con Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, a Lui, al Padre, sempre deve innalzarsi il nostro inno di lode, di benedizione e di ringraziamento. A colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco come questione di ringraziamento e di benedizione è innalzato dall'Apostolo nella lettera ai Romani. A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungono all'obbedienza alla fede, a Dio, che è solo e sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Romani 16:25-27. Questa stessa lettera agli Efesini inizia con l'inno di benedizione al Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Efesini 1:3-6. Ecco quella la sana, pura, santa dottrina e verità della salvezza. Tutto è dal Padre, per Cristo nello Spirito Santo. Sono tutti in grande errore quanti professano la fede nel Dio unico, e un Dio senza il Figlio e lo Spirito Santo. come anche sono in grande errore coloro che credono in Cristo, ma escludono il Padre e lo Spirito Santo, o anche se appena lo Spirito Santo, escludendo il Padre e il Figlio. La sana soteriologia, e non c'è teologia che non sia anche soteriologia, dal momento che dove c'è il Padre c'è anche il Figlio suo unigenito, incarnato, morto, risorto, asceso al cielo, costituito il Signore giudice dei vivi e dei morti, e necessariamente sana teologia, sana pneumatologia, sana ecclesiologia. Il grande errore oggi, voler edificare una sana antropologia scardinata dal mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e anche separata dal mistero della Chiesa. È nel corpo di Cristo che l'uomo si ricompone. Se l'uomo viene lasciato fuori dal corpo di Cristo, mai vi potrà essere ricomposizione, risanamento, vera salvezza. Il corpo di Cristo è sulla terra la sua Chiesa, una santa cattolica apostolica. La conversione alla Chiesa è necessaria perché vi sia conversione a Cristo. È in Cristo, per lo Spirito Santo, per la mediazione della Chiesa, che l'amore del Padre viene riversato nei nostri cuori. Lettura del Vangelo. Il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra non è il fuoco che gettava Elia. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi. E questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti i loro cuori. Caddi il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tale vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Primo Re 18:36-29. Allora gli mandò un comandante dei 50 con i suoi 50 uomini. Questi da lui, che era seduto sulla cima del monte, gli disse: Uomo di Dio, il re ha detto scendi. Elia rispose al comandante dei 50 uomini: Se sono uomo di Dio, scendo un fuoco dal cielo e divorerò te e i tuoi 50. Sceso un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. Il re mandò da lui ancora un altro comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questo gli disse: Uomo di Dio, ha detto il re, scendi subito. Elia rispose loro: Se sono uomo di Dio, scendo un fuoco dal cielo e divorerò te e i tuoi 50. Scese il fuoco di Dio dal cielo e divorò lui e i suoi 50. Il re mandò ancora un terzo comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questo terzo comandante di 50 salì. E giunto cadde in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò: Uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi occhi la mia vita e la vita di questi tuoi 50 servi. Ecco, è sceso dal fuoco dal cielo e ha divorato i due primi comandanti di 50 con i loro uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. Secondo Re 1:9-14. Questo fuoco i discepoli avrebbero voluto che scendesse dal cielo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui si sarebbe stato elevato in cielo, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Luca 9:51-56. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Il fuoco che gli sono venuto a gettare sulla terra è lo Spirito Santo. Negli Atti degli Apostoli questo fuoco viene gettato il giorno di Pentecoste. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte più impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Atti 2:1-4. Ma questo fuoco non poteva essere gettato se non dal suo corpo trafitto sulla croce. Dal corpo trafitto lo Spirito Santo viene gettato non sotto la forma del fuoco ma dell'acqua. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati con una lancia gli coprì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Giovanni 19:33-37. Battesimo sulla croce e fuoco sono un solo mistero. Il fuoco viene a noi dal corpo di Cristo. Oggi non sono gli apostoli di Cristo Gesù che donano lo Spirito Santo per via sacramentale. Ogni discepolo di Gesù, anche lui, deve dare lo spirito della conversione e della fede nel Vangelo attraverso la sua conformazione al battesimo del Signore. Leggiamo il testo di Luca 12:49-53. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sono da portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma la divisione. Tra innanzi, se in una famiglia sono 5 persone, saranno divise 3-2, 2-3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. La divisione è generata dalla scelta e dal rifiuto che ogni persona fa di Cristo, del Vangelo e della fede in Lui. Pensate che sono a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma la divisione. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi vi ha perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Matteo 10:21-23. Chi sceglie di seguire Cristo deve necessariamente abbandonare ciò che è contrario al nome e alla verità di Cristo Gesù. Nasce la persecuzione, la separazione, la divisione, la contrapposizione. Regina dei martiri, aiuta ogni discepolo di Gesù a perseverare sino alla fine con una vita tutta evangelica. Per questa perseveranza molti giungeranno alla fede tra quanti ancora non credono, e quelli che credono approderanno al Regno dei Cieli. Amen.